State ascoltando SBS Italian.
Nella prima parte del programma, se ci avete seguito, abbiamo ascoltato la cronaca e i risultati delle Olimpiadi di Tokyo che sono proprio in corso in queste ore. Un appuntamento al quale lo sport italiano si presenta con 384 atleti e nel quale punta a migliorare il bottino di 28 medaglie conquistate nelle ultime due edizioni dei giochi, a Londra nel 2012 e a Rio nel 2016. In entrambi i casi il podio è stato solo sfiorato da una delle atlete italiane di punta, la ginnasta Vanessa Ferrari, che in carriera ha vinto i mondiali nel 2006 e ben 4 volte gli europei, ma che ai giochi olimpici ha concluso 2 volte consecutive al quarto posto. A Londra, tra l'altro, con la beffa di un exequo che non le è valso il bronzo solo per un cavillo regolamentare. Quelle delusioni, oltre a un grave infortunio al tendine d'Achille, sembravano aver segnato la fine della sua carriera, e invece Vanessa Ferrari ha deciso di provarci per un'ultima volta, e proprio a Melbourne aveva lanciato 2 anni fa la rincorsa alla sua quarta Olimpiade. In quella circostanza l'ha intercettata un po' casualmente Dario Castaldo, che l'ha intervistata per noi chiedendole innanzitutto di raccontarci in retroscena dei suoi due soprannomi molto diversi tra loro, la farfalla di Orzi Nuovi e la cannibale. Ascoltiamola.
La cannibale è nato dal fatto che i giochi del Mediterraneo del 2005 io avevo vinto 5 medaglie d'oro e una d'argento e ero arrabbiata perché avevo vinto quella lì d'argento, quindi mi hanno dato questo soprannome.
Del resto, se non si è competitivi non si arriva a questi livelli. Ci dai 3 fotografie della tua carriera?
Allora, sicuramente la prima è stata appunto questi giochi del Mediterraneo qua. Dopo, alla fine di quell'anno lì, mi sono rotta la mano e l'anno dopo sono riuscita a vincere il mondiale, e quindi quella lì può essere una seconda fotografia, che comunque dopo aver vinto mi sono rotta e mi sono ripresa e ho vinto il mondiale. E dopo il mondiale c'è stato l'altro tendine, non quello che mi sono rotta adesso, ma che mi ha dato problemi per un po' di anni. Infatti l'Olimpiade di Pechino non era andata bene perché stavo male e tutto, e comunque tanta gente pensava che io non ce l'avrei fatta, e sono riuscita comunque a risollevarmi per l'Olimpiade di Londra, perché per come è andata sono comunque arrivata terza pari merito, che poi dopo la medaglia hanno deciso di darla. E secondo me quell'Olimpiade è andata bene, l'anno dopo ho preso comunque un altro argento mondiale, e quindi quel periodo lì. Poi dopo sono stata male di nuovo, poi sono riuscita a riprendermi per Rio, che nonostante tutto non è andata neanche male, e purtroppo Montra poi mi sono rotta e adesso vediamo. Io, come ho sempre fatto, faccio di tutto per rimettermi a posto. Poi
senti, quella delusione di Londra, che per chi non lo sapesse comunque è una conseguenza di un cavillo regolamentare, perché sei arrivata esattamente a pari merito, è una cosa che ti spinge, che ti butta giù? Dipende dal momento, come la vedi? È la più grossa delusione della carriera?
Sicuramente forse la più grossa delusione della carriera può essere stato il fatto di essermi rotta il tendine. Cioè, comunque sia, la gara è andata male, però tu non ti sei fatto male, puoi decidere cosa fare, così. E quando ti fai male fisicamente è diverso, cioè, nel senso, sì, è una delusione, perché però io so che ho fatto tutto quello che dovevo fare, l'ho fatto a quell'Olimpiade, e per me è come se io fossi arrivata terza. Poi sicuramente per tutta la gente, soprattutto per gli sponsor e tutto il resto, non è uguale. Se io avessi avuto quella medaglia appesa al collo sia a Rio che a Londra sarebbe stato completamente diverso. Però io, per me è come se io quelle medaglie le ho prese, perché cioè alla fine a Londra il punteggio era identico e poi hanno deciso questa cosa qua. A Rio la medaglia, io ho fatto il passettino, ci stava come non ci stava, quindi era tutto in mano anche lì alla giuria. Però 2 Olimpiadi di fila, arrivare quarti a pochissimo, cioè valore...
Resta un po' qui.
No. Sì, resta lì il fatto di non avere la medaglia concreta addosso, però so quanto comunque valgo e quanto erano competitivi i miei esercizi comunque sia.
Senti, parlando di sponsor, com'è la vita di una persona che è strafamosa, che però è protagonista in uno sport che non fa girare i soldi, che fanno girare altre discipline?
Ma sinceramente è difficile, perché comunque sia fai tanti sacrifici. La cosa che più secondo me che vorrei che migliorasse e magari avere un aiuto in più è il fatto dal punto di vista medico, perché io ho avuto tanti infortuni, il tendine mi fa ancora male e secondo me soluzioni si possono trovare. Cioè io arrivo all'ultimo momento prima di partire per la gara che mi fa male il tendine, non cammino, e cosa fai? Cioè avere comunque... Noi uno staff ce l'abbiamo, però cioè, non essendoci tanti soldi, le attrezzature, tutto, fai un'ecografia, una risonanza all'ultimo momento, cioè, è difficile, perché devi passare sempre come, cioè, hai qualche agevolazione perché conosci i medici e tutto, però fai fatica poi all'ultimo momento anche a fare una risonanza, avere un resoconto di come stai, cosa puoi fare, i rischi che hai prima di partire e magari alleviare un po' il dolore se è possibile. Queste cose qua, cioè, siamo ancora molto indietro secondo me nella ginnastica e in Italia.
Realisticamente che cosa si può fare?
Sicuramente servirebbero forse dei soldi in più per gestire tutta questa...
Da parte di privati o da parte del CONI o sponsor?
Io non so di preciso come funziona nel nostro sport, però non siamo seguite come dovremmo e come seguono altri sport. E comunque noi ci facciamo male tanto, ecco, durante gli allenamenti.
Tu quanto ti sei fatta male?
Sì, io mi sono fatta male tanto, ma poi cioè, questa qua è la prima gara di Coppa del Mondo in cui mi mandano dietro un fisioterapista. Certo, Olimpiadi Mondiali l'abbiamo sempre avuto, magari di Coppa del Mondo amichevoli così, e il fisioterapista non l'ho mai avuto. Anche prima di Rio ho fatto una Coppa del Mondo ad Anadia, ero senza fisioterapista, eppure il problema al tendine già ce l'avevo. A Montreal stavo male, mi faceva male il tendine e non ho fatto neanche un'ecografia, una risonanza. Cioè, secondo me, se sei anche dall'altra parte del mondo e salta fuori un problema, l'Italia dovrebbe essere organizzata per sistemare un po' le cose. Sono felice che qui mi abbiano mandato il fisioterapista, l'ho chiesto, per fortuna me l'ha mandato perché comunque io non sono ancora a posto e speriamo che continuino a mandarmi fisioterapisti e dottori e che questa cosa qua migliori.
Senti, ma in Italia tu sei ancora sulla breccia, perché sono 15 anni da quando hai cominciato ad affermarti ad alti livelli, 13 anni da quando sei diventata campionessa del mondo.
Sì, beh, sono stata tra virgolette anche un po' sfortunata perché ho avuto tanti infortuni e questa è un po' la cosa che mi dispiace, perché penso che se non ci fossero stati questi avrei potuto allenarmi meglio e poi non so come sarebbe finita, però sicuramente sarebbe stato tutto molto più semplice.
Partiamo dalla fine, racconta perché sei a Melbourne, come funziona questa qualificazione a Tokyo 2020?
Allora, dopo Rio è cambiato tutto il regolamento e appunto io comunque avevo già deciso che se avessi continuato non avrei fatto più comunque tutti gli attrezzi, ma avrei voluto puntare solo su quelli che comunque potevano portare delle soddisfazioni, quindi trave e corpo libero sono quelli che mi vengono un po' meglio e che comunque faccio anche meno fatica, e poi con il cambiare dei codici col passare degli anni sono quelli a cui sono più adatta anche al cambiamento, mentre comunque volteggio parallele, volteggio avevo solo un salto, quindi per le finali individuali non potevo farlo, e parallele è cambiato veramente tanto il codice, tutti gli elementi che io sapevo fare non servono più così tanto, perché si punta su volare tanto in alto e in basso, sono cambiati le parallele, i paracadi e tutto, e quindi ho deciso di abbandonarle. E allora dopo Rio mi sono operata al tendine come prevenzione perché avevo male già da parecchi anni. Dopodiché ho ripreso, ho deciso di fare il mondiale di Montreal, che era quello, un mondiale individuale, non qualificante, però era individuale, potevo fare solo i miei due attrezzi. E però quando ero là ha ricominciato a farmi male il tendine e poi vabbè si è rotto, quindi dopo più di un anno dalla rottura ora sono ancora, cioè ho provato a rimettermi in gioco appunto per la qualificazione delle Olimpiadi, e queste qua sono gare di Coppa del Mondo individuali dove praticamente la prima, sono 8 gare di cui 3 obbligatorie, e la prima di queste tre gare obbligatorie si qualifica per le Olimpiadi. Però poi ci sono anche gli scarti e chi magari fa queste gare però è già anche nella squadra, viene eliminato perché è già di là, e quindi ci sono poi dei ripescaggi, un po' tutto un casino che non si è ancora capito tanto bene.
Ecco, figurati noi. Ecco.
Esatto, quindi sono 8 gare e diciamo che più ne fai e più porti a casa punti, e poi alla fine si vedrà, perché magari io mi riesco a qualificare sia trave che a corpo libero, però tanto il mio posto è uno, quindi uno dei due va via. Cioè, nel senso, io fisicamente sono una persona, quindi che io mi qualifichi a trave o che io mi qualifichi a corpo libero è uguale, perché poi quando si va all'Olimpiade si può fare anche tutti gli attrezzi, anche se ti sei qualificato solo in uno.
Senti, quando e come hai deciso di continuare nonostante il dolore, l'operazione, la rottura?
Ma diciamo che all'inizio ho fatto tanti mesi lontano dalla palestra e non sapevo se sarei voluta ritornare. Avevo sempre lo sguardo verso Tokyo. La cosa che mi ha detto ho detto che dai, voglio riprovarci ancora, è stato il fatto di non avere rimpianti, di non averci riprovato un'ultima volta. Nel senso, come va, se andrà male, comunque io so che ho fatto di tutto per provare a essere ancora lì ancora una volta. So che comunque la rottura del tendine è stata molto pesante, me la sto portando ancora dietro perché il tendine mi fa ancora molto male, e infatti fino all'ultimo non so se riuscirò a fare corpo libero. Ieri nella prova podio ho provato qualche diagonale e mi fa male, quindi vedremo. Trave la farò e poi corpo libero, l'ultimo momento si deciderà, magari riuscirò a farne solo uno invece che tutti e due. Però pian piano vado avanti e vediamo come va.
Comunque è stata soprattutto una sfida con te stessa, non è stata l'idea che la vita al di fuori della ginnastica ancora non ti piace, ancora non ti soddisfa?
Ma il fatto è più che altro, cioè, sto bene anche senza ginnastica, non faccio fatica e tutto, però quando vedo e dico ma se poi dopo ho un rimpianto di non averci provato quando potevo ancora una volta, perché comunque fisicamente sto bene, è il tendine il mio problema, perché se quello si sistema, diciamo che io, è vero, devo gestire meglio gli allenamenti perché non ho più 16 anni, però se si fa le cose con la testa e le cose giuste, terapie, dosare gli allenamenti e tutto, penso che comunque qualcosa possa ancora fare. Non prevedo il futuro e quindi non so, però spero solo che più si va avanti più starà meglio. E
senti, come atleta come sei evoluta tu rispetto a 13 anni fa? Come è evoluta la ginnastica rispetto a quando tu hai cominciato a vincere, quando sei diventata la cannibale?
Beh, è cambiata molto, soprattutto le parallele. E poi vabbè, adesso si fanno elementi molto più difficili, ma grazie anche al fatto che l'attrezzatura te lo permette, perché migliorano le tecniche di allenamento, migliorano gli attrezzi, tutti molto più morbidi, e quindi puoi spingere di più. È chiaro che più l'attrezzo ti aiuta e più la ginnastica diventa difficile, e quindi cioè, non è che con queste pedane qua ci si ferma all'acrobatica di una volta, ma è aumentata tanto anche l'acrobatica, ma infatti anche i miei esercizi, anche se quando avevo 16 anni spingevo, ero molto più forte e tutto, cioè il mio esercizio di quando ero in forma tipo all'Olimpiade o a Montreal, così adesso non sono ancora a posto, era più difficile rispetto a quando io ho vinto il mondiale ad Aarhus.
Senti, da 29enne?
28, dai.
28. Facciamo così.
Io ho appena fatti a novembre.
Ok,
quindi.
Allora facciamo da 28enne. Come vedi invece le Vanesse Ferrari di adesso?
È un gruppo sicuramente molto forte e bisogna vedere passo per passo come andrà. Sicuramente possono fare anche loro grandi cose. Però da senior è difficile, cioè nel senso bisogna gestire gli allenamenti quando si è fuori. E bisogna stare attenti a farsi male il meno possibile, questo.
Senti, mi racconti la tua giornata tipo adesso?
Allora io mi sveglio la mattina, faccio colazione, poi vado in palestra, faccio tutto l'allenamento alla mattina.
Quante ore?
Faccio dalle 9, 9 e mezzo fino all'1, e poi dall'1 alle 2 faccio le terapie, e poi dopo mangio e sono libera nel pomeriggio. perché ho fatto anche invece qualche doppio allenamento, però quando ero ferma, e più lavoro fisico, ma adesso che comunque ho iniziato a saltare, fare più lavoro a trave, a corpo libero, e il pomeriggio li ho usati per recuperare.
Ok, quindi adesso ti alleni di meno rispetto a quando eri più piccola?
Sì, sì, molto meno. Quando ero più piccola facevo mattina e pomeriggio quasi tutti i giorni, invece adesso, soprattutto poi dopo essermi rotta il tendine, non facevo neanche tutti i giorni, comunque a metà settimana spezzavo per recuperare un po'.
E le varie attività extra quanto ti prendono?
Al di fuori della palestra, comunque adesso diciamo che ho appena comprato casa vicino a Brescia, quindi tra la ristrutturazione e tutto ho avuto molto da fare.
Ma vai ancora molto in televisione in Italia? Sei ancora un personaggio pubblico da copertina?
No.
No, si sono spenti un po' i riflettori?
Sì, 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 un sacco.
Questo dopo Rio?
Ma anche prima, anche dopo Londra, comunque il quarto posto non è che...
Però, a parte che adesso rischi di diventare la prima atleta a fare 4 Olimpiadi...
Speriamo.
Ecco, quindi questo è l'obiettivo.
Sì, sì, sicuramente l'obiettivo. Io, come ho detto prima, sono tornata per non avere rimpianti e faccio tutto quello che posso, che è nelle mie possibilità, se sto male.
E invece, se questo è l'obiettivo nel breve medio periodo, nel lungo periodo che cosa succederà dal 2021 in poi nella vita di Vanessa Ferrari?
Non lo so, non ci ho ancora pensato... voglio fare una cosa per volta, sicuramente non uscirò dall'ambiente della ginnastica, magari mi farò dell'altro, non so se allenerò o altre cose. Ora, quando ho un po' di tempo lontano dalle gare, ho già iniziato a fare degli stage di ginnastica alle bambine piccole in giro per l'Italia, cose un po' promozionali, loro sono felici di vedermi, quindi facciamo allenamenti da un'ora e mezza, più foto autografi, così. Magari in futuro potrà diventare un po' più seria la cosa. Adesso ovviamente deve essere così, perché finché sono in gara, quando ho i periodi lontani dalle gare che non mi devo allenare troppo, non sono troppo stressata, me lo posso permettere vicino alle gare e lascio un po' stare quella parte.
La farfalla di Orzi Nuovi, la cannibale, insomma lei, Vanessa Ferrari, che Dario Castaldo ha intervistato per noi. Vanessa Ferrari che è impegnata adesso alle Olimpiadi di Tokyo, naturalmente in bocca al lupo da parte nostra, speriamo di raccontarne presto il trionfo. Questo podcast e questa intervista, in realtà, che diventerà un podcast, sarà presto disponibile sul nostro sito sbs.com.u/italian se voleste riascoltarla.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.